subito lo sguardo viene accompagnato sul piccolo, su ciò che è perduto, sullo scarto recuperato. E mi pare che così, proprio il testo che abbiamo appena ascoltato, ci rimanda immediatamente proprio a questo sguardo. Questo sguardo attento proprio su ciò che immediatamente noi non guarderemmo come la realtà più significativa o più ricca. 99 pecore e guardi all'unica che si è perduta. 9 dramme, 9 monete e ti fermi a cercare quell'unica che si è perduta. Se avessimo continuato a leggere il testo avremmo incontrato il padre che cerca il figlio perduto e che cerca anche l'altro che è in casa ma che pure è perduto, La parabola del padre misericordioso. Appunto, questa logica del cercare l'ultimo, del recuperare lo scarto, del dare valore all'unica realtà. Tra l'altro questo è estremamente bello, Non soltanto la pecora perduta, ma quella pecora perduta. Non soltanto la dramma perduta, ma quella lì. E non soltanto appunto il figlio che se n'è andato, ma il tuo figlio, quello lì. Che diventa l'unico per tanti aspetti. Non l'unico perché si facciano delle preferenze, ma perché lo sguardo è proprio su di lui. E penso che ciascuno di noi possa comprendere molto bene questo, no? Quando due genitori, quando papà e mamma hanno dei figli, lo sguardo non è semplicemente su tutti, anche se sono tanti, ma è su ciascuno, no? Ciascuno è prezioso e non si può perdere nessuno, perché ciascuno è prezioso. Ed è questo lo sguardo che ti viene offerto, lo sguardo sull'unico, sullo scarto recuperato, ma appunto considerato come unico, come prezioso, come realtà che vale davvero. Non perché devi recuperare una ricchezza, ma perché quello lì è il tuo tesoro, perché quella roba lì è preziosa, perché quella persona è importante per te. E mi pare che sia proprio bello che ritroviamo un testo così, non l'abbiamo scelto apposta, è quello che ci viene offerto per la domenica di oggi. Mi pare che sia bello che ci venga offerto un testo così mentre riprendiamo il nostro cammino, no? Mentre ci ritroviamo come comunità a guardarci e a collocarci ancora dentro il cammino di quest'anno, a guardarci non per fissare lo sguardo su di noi, per dire che siamo bravi, ma per dire che insieme, reciprocamente, abbiamo voglia di metterci in cammino per abitare questo spazio, per costruire insieme la città, per costruire insieme il quartiere, per prenderci a cuore appunto ogni fratello. E da questo punto di vista ancora mi pare che i testi che abbiamo ascoltato, i testi che ci hanno offerto le scritture sono estremamente interessanti, no? A partire dalla prima lettura dove abbiamo incontrato un uomo, Mosè, che si sente parte del tutto e che ti riconsegna il cammino di un popolo come cammino suo. Mi pare che anche qui sia interessante. Sentirsi comunità è sentirsi dentro un cammino più grande come una roba tua, come qualcosa che ti riguarda personalmente. Tra l'altro se rileggessimo, se abbiamo tempo di farlo, personalmente il testo della prima lettura è di una bellezza sorprendente, no? E lì quasi sembra che Dio stesso si tiri indietro per lasciare emergere la figura potente di Mosè, quasi più bravo di Dio stesso, no? È ovvio che è un paradosso, e andrebbe interpretato bene, ma mi pare che sia uno di quei testi nei quali ancora una volta Dio si decentra per lasciare posto all'uomo, no? Quasi per dirti guarda che bravo che è, non per dirti che questo qua è al centro, ma per dirti che l'uomo è capace anche di gesti grandi, è capace anche di pensare in grande. Lascia che elimini questo popolo di testa dura. Di te farò un popolo. No, non posso accettarlo, perché è il mio popolo. Me l'hai consegnato tu. Io sono parte di esso. Non posso strapparlo via. È roba mia, come è roba tua. Sono io. E allora mi pare questo sentirsi comunità, sentirsi popolo che cammina, sentirsi comunità che crea dei legami intensi, profondi, no? Non semplicemente come qualcosa di aggiunto, ma come qualcosa che ti riguarda profondamente e personalmente. Ecco, mi pare che sia la consegna forte di questo testo. Così come l'altro testo, quello di Paolo, mi pare ci consegna un altro sguardo che è proprio interessante, no? Il fatto che questa comunione, questa fraternità, questo stare insieme non necessariamente deve partire dalla tua bravura, può partire anche dalla tua fragilità, può partire anche dalla tua povertà, dal tuo peccato, E mi pare splendido quel riferimento chiaro di Paolo alla propria povertà, Mi ha giudicato degno di fiducia mettendo al suo servizio me, dice di Gesù Cristo, di me che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. E poi ancora, Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Bellissimo. Appunto, non è necessario partire dalla tua bravura. La fraternità può nascere proprio dalla tua povertà, dalla tua fragilità, dal riconoscere in questa fragilità lo spazio della fraternità. E allora puoi incontrare anche la povertà, la fragilità, la debolezza dell'altro senza scandalizzarti, senza rinfacciargliela o senza guardarla dall'alto in basso. La puoi guardare da fratello, che condivide lo stesso male e lo stesso bene, perché questo male qui è comunque avvolto dalla tenerezza di qualcun altro, dalla misericordia di qualcun altro. E a questa misericordia, di questa misericordia che è quella di Gesù Cristo, certo, ma è anche quella dei fratelli che incontri, questa misericordia ti senti avvolto anche tu. E allora, appunto, può nascere davvero un cammino di fraternità. Non perché sei bravo, non perché sei brava, ma perché sei tu. E perché sai aprire anche la tua fragilità e la tua povertà all'incontro con l'altro, all'incontro con la fragilità e la povertà dell'altro, che non ti fa paura, non ti fa scandalo in maniera così radicale. Ma appunto, costruisci fraternità. E puoi custodire uno sguardo attento all'altro, perché quella povertà lì, quella fragilità lì, non è semplicemente fuori di te, è anche in te. E vedendo la fragilità dell'altro incontri anche la tua. E non ti fa paura, perché puoi incontrarla avvolto dalla fraternità e dalla tenerezza, dalla misericordia. E allora puoi metterti in cammino. E ciascuno di noi può dare qualcosa in questo, Ciascuno di noi può offrire qualcosa. Non ne sono capace, non sono bravo, non sono brava. Ci sei tu, così come sei. E forse diventa prezioso questo, non semplicemente quello che sai fare o la tua bravura. È importante quello che sei. Dopo certo, in alcuni momenti, in alcuni casi sarà importante anche recuperare le abilità e le capacità. Ma per costruire fraternità questo diventa essenziale. Mi pare che così, in questi mesi, in questi anni, qui ultimamente, si è cercato anche di partire un po' con un discorso su vari fronti, che cercasse di rimettere in movimento queste attenzioni. L'abbiamo un po' condiviso con i preti, mi permetto di citare alcuni di questi percorsi, di questi luoghi in cui il senso di comunità e insieme l'attenzione a chi è ultimo, a chi è fragile o comunque alle situazioni di povertà stanno per essere già vissuti, ma avrebbero bisogno di essere incrementati, no? E allora mi permetto di citare così semplicemente alcuni esempi. Ma prima di tutto un po' l'impegno che varie volte si è rilanciato in Caritas di porre l'attenzione proprio anche nelle strade, nelle case, alle situazioni e ai volti di persone segnate dalla malattia, dalla sofferenza, dalla solitudine. E in questo penso che la possibilità un po' per tutti, no? Di porre occhi attenti a questo e magari di rilanciare, no? Alcune possibilità in questa direzione ci siano proprio, magari anche mettendoci a disposizione per questo, no? Per ricostruire alcuni legami, alcune attenzioni, alcuni servizi, no? Insieme ancora un po' tutto il discorso che si sta cercando di costruire in oratorio, no? Si sta rilanciando e lo faremo, no? Il discorso del cortile, l'attenzione a curare e a custodire questo spazio aperto che è uno degli spazi importanti, no? In cui c'è la possibilità davvero di incontrare un po' tutti, dove magari talvolta, e l'abbiamo anche sperimentato, si possono fare i conti con situazioni di fragilità e di debolezza, no? E allora la scelta di costruire un po' un progetto di attenzione a questo, proprio coinvolgendo delle persone, mettendo in gioco anche qualcosa dal punto di vista economico come impegno comunitario, ma appunto per porre l'attenzione ancora in questa direzione, no? E accanto a questo, certo, il lavoro di porre dei cammini di equipe educativa che riflette e ripropone una progettualità in oratorio. E penso che questo sia un altro degli ambiti estremamente importanti. Ma poi ancora l'attenzione a costruire la cura per qualcuno che soffre, per qualcuno che ha bisogno. Quest'estate è partita l'esperienza dell'accoglienza ai richiedenti asilo insieme con Monterosso, e su questo sarà necessario ancora continuare a lavorare, tra l'altro appunto in collaborazione, costruendo fraternità. E potremmo continuare. Si parlava anche dell'attenzione ad esempio alle esperienze della morte di qualcuno e alla necessità di porre cura nei confronti di chi soffre per la morte di chi gli è caro, ma anche di riscattare dalla solitudine, dall'isolamento, dal non riferimento alla comunità, l'esperienza di chi muore, no? Talvolta questa esperienza viene vissuta in maniera anche eccessivamente privatizzata, no? Escludendo la comunità. Invece questo sarebbe un altro luogo importante di crescita comunitaria. E così proprio anche l'impegno personale a costruire relazioni, a cercare disponibilità. Il Vangelo ci rimandava continuamente anche la figura e l'immagine forte della condivisione, del condividere la festa. Mi pare che ancora una volta ci dica che questo tentativo di lavorare insieme può portare proprio lì e può portare alla gioia di condividere un cammino. Vorremmo poterlo fare anche quest'anno. Ecco, non abbiamo parlato di San Lorenzo questa mattina esplicitamente, ma in tutto quello che abbiamo detto ci stava la cura per l'altro, la cura per l'ultimo, il considerare l'ultimo prezioso, che è tipicamente di Lorenzo. E ci piacerebbe, guardando a lui, tenere presente proprio tutto questo e chiedere nell'Eucaristia che celebriamo la forza di poterci mettere in cammino in queste direzioni.